In realtà, quando sono stata contattata per fare questo intervento, la prima domanda che mi sono fatta è perché proprio io, no? E soprattutto quando poi ho visto il Vangelo ho detto mannaggia, perché proprio a me questo, che è molto complesso. Poi mi sono detta, fai finta che tu stessi parlando a te stessa, e quindi ho cercato di mettere in evidenza quelle che sono le cose che a me questo Vangelo suscita. E quindi con molta umiltà io vi consegno le mie riflessioni, consapevole che tutti siamo in un periodo diverso della vita, e quindi non per forza quello che a me ha suscitato susciterà in voi allo stesso modo. Non devo insegnare niente a nessuno, vi porto una parte di quella che è la mia vita oggi e quello che è stato il mio cammino per arrivare fino a qua. La prima cosa che a me ha colpito è stato: dopo aver amato, Gesù amò fino alla fine. Cioè lui non solo aveva iniziato ad amarci, ma continuava e continua e continua e continua sempre e ancora. E mi sono detta, già emerge il primo nodo della mia vita, l'amore. Cioè nessuno può vivere senza amore. E credo che non sbaglio nel dire che ciascuno di noi tutti i giorni è sempre alla ricerca di questo amore, del sentirsi sempre desiderati, importanti per una persona. Papa Francesco, in una delle riflessioni che fa ai giovani, dice: come si fa a far sentire una persona che non è felice, farla tornare ad essere felice? Lui dice: abbracciala, ma abbracciala perché ha bisogno di essere desiderata, di sentirsi importante. E da qui penso che tutti i giovani hanno questo desiderio di amore nel cuore. E però il primo che ci ama davvero è lui. Cioè, e ci ama di un amore che è incondizionato. Cioè non è che aspetta che noi facciamo qualcosa per volerci bene. Ci ama ancora prima che noi ci rendiamo conto che lui ci stia amando. E questa cosa mi ha in parte un po' disarmato. In parte mi ha fatto dire, ma allora io che amore cerco, no? Allora io vi auguro di trovare sempre una persona concreta che vi incarni questo amore di cui voi siete tanto desiderosi e siete alla ricerca. Vi dico anche, non perdiamo però di vista quello che è l'amore vero, perché l'altro, se è vero quello che ci dice il Vangelo, è solo lo specchio di un amore più grande. E quindi io alla fine di ogni piccola riflessione ho inserito delle domande che per me sono importanti e spero che, ripeto, vi suscitino. Vi chiedo, mi sono chiesta, io mi sento davvero amata da lui, e in che cosa mi sento amata? Perché? Perché mi va tutto bene nella vita? O perché ho incontrato la persona giusta? Ma non lo so. Se andiamo avanti, poi nel Vangelo dice: Gesù sapeva cosa stava per succedere, cioè aveva già tutto chiaro, perché comunque, come figlio di Dio, lui già sapeva che cosa sarebbe stato chiamato. Io, se so che mi sta per succedere una cosa brutta, non sempre sto lì ad aspettarla. Figuri, cioè, io sono così, non ci penso proprio a stare lì. So che sta per succedere qualcosa di brutto, via, scappo. E invece no, Gesù, sapendo cosa fa, rimane. E non solo rimane, perché non rimane per se stesso, rimane per noi, ma addirittura si toglie le vesti, depose le vesti. Questo verbo, secondo me, è uno dei più belli, perché non è che si spoglia, depone le vesti, cioè le prende, le accompagna e le appoggia. Ma, e mi sono detta, cosa vuol dire? Un semplice gesto? No, forse è un spogliarsi di una costruzione, di un ruolo che ha e che è, gli è riconosciuto, però perché si fa ultimo. Cioè lui dice: nonostante io so di essere figlio di Dio, io depongo le mie vesti per te, sapendo che sarai tu che mi farai soffrire, tra l'altro. E la sua divinità, il suo essere figlio di Dio, non è legata alla struttura esterna. Cioè, perché lui sapeva di essere figlio di Dio nel cuore, quindi tutto quello che è extra non è importante. E allora mi sono detta, boh, Gesù si fa anche ultimo. Cioè, lui che è primo, non solo mi ama ancora prima, che non solo mi perdona, ma si fa anche ultimo. Allora mi sono detta, alto un attimo, se lui si fa ultimo, una volta si è fatto ultimo e ha lavato i piedi, ma oggi Gesù si fa ultimo in che cosa? E sugli ultimi io ho un cuore debole, perché per me gli ultimi sono quelli con cui io ho ritrovato la mia fede dopo periodi in cui veramente ero in fatica. e mi sono chiesta chi sono gli ultimi nella mia vita e vi chiedo chi sono gli ultimi nella vostra vita. Poi dopo ci torniamo anche dopo su cosa vuol dire essere poveri, però mi sono detta Gesù si è fatto ultimo e ha fatto un gesto che io non so se farei a qualcuno. Chi sono gli ultimi della mia vita? Io andando in strada tutte le settimane a incontrare senza fissa dimora, andando in Romania a incontrare i bambini negli orfanotrofi, vivendo nella mia famiglia anche, nel mio lavoro, a scuola, incontrando le famiglie, io degli ultimi li ho incontrati. Non è automatico vedere Gesù nell'ultimo. Però partiamo da chi sono i nostri ultimi, ciascuno ne ha almeno uno nella vita. E soprattutto, lui che era primo si è fatto ultimo, nonostante la sua divinità. Cosa dice a me? Io sono capace oggi di essere ultimo, di mettere da parte tutto quello che è la mia struttura, la mia sicurezza, per farmi ultimo tra gli ultimi. Un'altra cosa che mi ha colpito è che Gesù dice: io ora quello che ti faccio, tu non lo capisci, lo capirai poi. Io veramente quotidianamente devo sforzarmi di capire che cosa mi sta chiedendo il Signore, perché non lo capisco spesso. Anzi, soprattutto nelle fatiche, nelle sofferenze, nelle tribolazioni che ci viene da dire: ma senti un po', tu adesso mi spieghi perché mi stai facendo passare questa cosa. Perché mi chiedi di stare qui, di stare in questa situazione, di stare in questa sofferenza e dove mi porti? Io lo voglio sapere adesso, non me lo devi dire dopo, io lo pretendo ora. E la risposta sua è: tu non ti preoccupare, quello che io faccio, quello che ti sta succedendo oggi, tu adesso non lo devi capire. Aspetta, fermati e lo capirai dopo. Dipende su che cosa fondiamo la nostra vita. Se io devo fidarmi di qualcun altro, vuol dire che parto dal presupposto che la mia sicurezza non è sulle mie cose, su quello che io ho. E quindi mi sono detta: ma su che cosa, no, fondiamo le nostre sicurezze noi giovani oggi? Io per prima, a volte la mia sicurezza è stata la mia professione, il fatto di avere un lavoro fisso, di avere uno stipendio, di avere una casa, di avere una famiglia che comunque mi avrebbe sempre garantito quello di cui avevo bisogno. Oppure il fatto di essere giovane, di basare la mia sicurezza su quella che è la mia fisicità, la mia capacità oggi, sulla mia forza, sul mio entusiasmo, o peggio ancora, questa è ancora più faticosa da digerire, la mia sicurezza sulle persone. Cioè io sono sicura perché oggi c'è questa persona, perché oggi c'è questo fidanzato, perché oggi c'è questa famiglia. Sì, e poi diventi adulta e magari le persone cambiano. Passa il tempo e cambi il lavoro, o peggio ancora, io in strada ho incontrato ragazzi di 34 anni, non di 60, che mi dicevano: io è 2 settimane che sono in strada, sai, la mia ditta ha chiuso, io non ho famiglia, vengo dalla Sicilia e quindi sono qua. Tu fondi la tua sicurezza su che cosa? Sulla tua professione, e se domani non c'è più? E quindi su che cosa le fondiamo le nostre sicurezze? Non perché non sia importante avere delle basi solide, non voglio essere ipocrita, però poi quando in realtà tutto ti va male, tu cosa fai? Ah, è quando va male che vai a chiamare lui. Sì, ma in tutto questo tempo la mia sicurezza forse non è bene che sia anche quel famoso amore iniziale incondizionato. E lui ci dice proprio questo: tu non aspettare di essere certo che quello che ti sta succedendo è quello che vuoi tu, fidati di me e la tua sicurezza deve essere sul mio progetto di amore che io ho su di te, che oggi tu non capisci ma capirai dopo. E non sempre la volontà di Dio corrisponde alla mia volontà, e questo è l'atto di umiltà più grande che secondo me ciascun uomo deve fare, l'abbandono, cioè abbandonarti alla volontà di qualcuno che è più grande di te, che non te lo dice oggi, ma è l'unico, e io ne sono certa di questa cosa, che ti ama davvero. È l'unico. E ragionare secondo le leggi di Dio a volte non è ragionare secondo le leggi degli uomini. E oggi essere giovani e non fondare le proprie sicurezze su quello che è condiviso da tutti, su quello che è materialmente toccabile, su quello che è subito, alla portata, io lo voglio sapere oggi. Io per prima vi dico, non è facile, se io penso a come ho scelto di spendere i miei ultimi anni, cioè, mi hanno riso in faccia tante persone. Io ho vissuto in una casa per senza fissa dimora per 2 anni, perché ho incontrato il Signore in strada una sera, sono uscita e c'erano sti poveri, sti ultimi, e mi sono detta, aspetta un secondo, c'è qualcosa che non va nella mia vita. 2 anni ho vissuto in una casa, avevo una casa mia, avevo il mio lavoro, avevo un sacco di cose, mia mamma mi ha dato della matta, e ci avevo anche un po' ragione, però io ho capito dopo che la mia sicurezza non vuol dire che non devi lavorare o non devi avere un progetto di vita, però è davvero così importante tutto quello che noi mettiamo sempre al nostro primo posto. Non lo so, voi su che cosa fondate le vostre sicurezze? Chiedetevelo. Poi dice a Simon Pietro, guarda che so che tu non vuoi che io ti faccia questa cosa perché ti senti in difetto nei miei confronti, perché io che sono il tuo maestro ti devo lavare i piedi e tu ti vergogni. Ma se io non lo faccio, se tu non ti lasci lavare i piedi, tu non puoi essere parte di quello che è il mio progetto. E allora dice, lasciati amare, no? Non pensare di dovermi dimostrare qualcosa, tu stai lì, fidati. Ma fidati con un sì pieno però. Un sì pieno che è, non avrai parte con me, non ti dice non avrai parte, ti dice non avrai parte con me. È un Gesù che si fa ultimo, che ti lava i piedi, che ti chiede di abbandonarti alla sua volontà, ma che non ti molla poi nel momento, è lì. Io non sempre, tutti i giorni, riesco a fidarmi completamente a Dio, perché a volte il suo progetto non è quello che voglio. Quindi sta pulce nell'orecchio ogni tanto ritorno. Non contento, ti dice pure, io faccio tutte queste cose, adesso tu sai io a te che cosa ti ho fatto? Allora, la tua vita è sconvolta dall'incontro con il Signore, ti cambiano le sicurezze, ti chiede di abbandonarti, ti chiede di... E poi ti dice, beh, adesso spiegamelo. Un momento, cioè io mi sono detta, sapete ciò che vi ho fatto? Ma cosa vuol dire? Cioè, me lo devi dire tu? Che cosa mi hai fatto? Tu che hai un progetto d'amore su di me, adesso mi dici che cosa hai pensato per me? E una delle fatiche più grandi per me è stata riconoscere che anche per me c'era un progetto d'amore e aspettare di capire qual era il progetto di amore che lui aveva su di me. E nel momento in cui io mi sono chiesta, sì, ok, ma io adesso devo spiegare perché mi sta succedendo tutto questo, ma non a me stessa, devo dare una ragione anche a lui per dirgli, ok, ma quindi tu mi stai dicendo questo. Io ho detto, aiuto, ma non mi sta lasciando. E in più è un progetto che io non capisco, ma lo capirò dopo. Essere giovane oggi non è facile. Vi dico un'altra cosa grande che mi ha cambiato la vita. Oltre a uscire in strada con i barboni, io ho avuto la fortuna di incontrare un prete fuori di testa, nel senso che mi ha detto, senti, cosa fai sabato? Vieni con me, andiamo a Milano, va bene. La battuta conclusiva di mia mamma è stata, non hai mai fatto le 6 del mattino, arrivi a incontrare un prete e torni a casa alle 6. È vero, perché noi alle 11 uscivamo, andavamo a Milano, alle colonne di San Lorenzo, e andavamo a incontrare i giovani che c'erano lì. Non so se siete mai stati alle colonne di San Lorenzo di sabato. Cioè, tutta tappezzata di giovani seduti per terra, con qualunque cosa possibile e immaginabile ai piedi. E io dicevo, no, madonna, non faccio questa cosa di andare lì a dire ciao, come stai? Questi mi insultano. Io nell'andare a incontrare i giovani, vedere che non c'è stato, vi giuro, uno che ci ha mandato via, mi sono resa conto di cosa voglia veramente dire essere giovane oggi, perché noi ci sentiamo giovani ma non siamo i giovani veri che ci sono. Allora mi sono detta, dobbiamo parlare della complessità dei giovani, va bene, riflettiamoci. Allora vi porto un po' quello che ho vissuto io e che mi sento di vivere ancora. Cosa vuol dire essere giovani oggi in questo mondo incasinato che non ti dà sicurezze, che ti chiede tutto subito e che ti dice, sentiti Gesù, parlane dopo, perché non fa figo parlare di Gesù davanti agli altri. Io penso che il giovane di oggi abbia un grande desiderio, un desiderio veramente che a volte non riesci neanche a contenere. Pensateci, ciascuno di voi ha un desiderio. I giovani di oggi però hanno un desiderio grande che però non ha forma, perché la maggior parte dei giovani rincorrono il loro desiderio ma non riescono a dare una forma a questo desiderio. Perché? Perché forse non riescono a contestualizzarlo in un progetto di amore più grande. Poi sono dei giovani che vivono il desiderio in una prospettiva soggettiva, cioè io oggi posso fare tutto quello che voglio, perché la vita è mia e quindi io ho ben chiaro qual è il mio desiderio e io faccio ciò che io voglio. Fare quello che tu vuoi vuol dire essere tu con tu. Tu vuoi una cosa, tu la cerchi di raggiungere, tu la vuoi ottenere. E il resto del mondo? Questi giovani erano lì in mezzo a 200-300 persone ed erano soli. Vi giuro che erano soli. Due ragazzi, uno di 18 e uno di 19 anni, stavamo parlando e stavano facendo una canna e noi gli abbiamo proprio chiesto: ma tu usi le sostanze? Sì, vabbè, ma io smetto quando voglio, beh, perché se non vado a letto tutte le sere dopo essermi fatto una canna. E lui diceva: sì, perché ti fai una canna prima di andare a dormire? Dopo un quarto d'ora che parlavamo, questo ragazzo di 18 anni mi ha risposto: perché se io non mi faccio una canna, io non mi riesco a addormentare, perché ci sono troppe cose che nella mia vita mi fanno soffrire. E io mi sono detta: ma se tu a 18 anni hai bisogno di farti una canna tutte le sere perché non vuoi stare con i tuoi pensieri, ma non c'è nessuno che ti condivide, allora tu non riesci ad andare a chiederlo, ma non c'è nessuno che ti ascolta. I giovani sono anche dei giovani che hanno delle grandi responsabilità, secondo me, oggi. Tanti dicono: ah, i giovani non si prendono le responsabilità. Ma non è vero. I giovani ne hanno fin troppe, secondo me, di responsabilità. Perché sono loro che devono scegliere. Perché la società ti dice: scegli quello che tu vuoi. Però ne sei anche responsabile. Ok, ne sei responsabile, ma io vi chiedo, perché a me una volta è stato chiesto: tu fai discernimento sulle scelte? Prima di fare una scelta, tu fai discernimento? Le scelte vere, cioè le scelte grandi, un lavoro, un'università, sposarti, come spendere il tuo tempo, come spendere i tuoi soldi. Io mi auguro che ciascuno di voi ce l'abbia una guida spirituale, perché se non c'è, cercatela subito, perché ci saranno scelte sempre più importanti che dovrete prendere e senza un accompagnamento suo le responsabilità vi schiacceranno. E sono anche dei giovani con tante responsabilità schiacciati dalla precarietà. Io c'è una cosa che vivo con fatica, ma ringrazio perché me la fa vivere con fatica, che è il dono dell'attesa. Cioè, essere giovani oggi implica che tu le scelte le devi fare subito e perdi il gusto di saper attendere. Attendere nelle relazioni, attendere in ambito lavorativo. Perché oggi il lavoro non mi piace, almeno che cambio, ne faccio un altro. Beh, ma aspetta. L'arte dell'attesa. C'è anche un'altra cosa bellissima che diceva, mi sembra Don Oreste, che è il nostro fondatore della comunità, che dice: imparare l'arte della pazienza, che vuol dire saper amare l'altro nel momento in cui lui diventa ciò che deve essere e non per forza pretendere che l'altro sia ciò che io voglio che sia. L'arte dell'attesa e l'arte della pazienza. Si parla tanto anche della fragilità dei giovani di oggi. È vero, siamo fragili, ma mi sono anche detta: la fragilità da sola è fatica, ma la fragilità inserita in un'esperienza più grande ha un grande potenziale educativo. Cioè io nel riconoscermi fragile incontro l'altro, mi apro all'altro e nella relazione lì possiamo crescere nella fragilità. La fragilità vuol dire farsi vedere umani, ragazzi. Io poi sono la prima che faccio fatica a farmi vedere a disagio o in difficoltà, però l'umanità non è la perfezione. E da qui si apre l'ultimo aspetto, che per me è quello più bello, secondo me, che si contestualizza nel nostro Vangelo, che è la fiducia. Cioè, ragazzi, siamo giovani, ma tanto c'è Lui che sta con noi. E allora penso che la grande sfida di oggi sia il riuscire a coniugare l'amore che noi abbiamo per la vita e che lui ha per noi con quella che è la nostra fragilità, per farci sentire veramente, veramente uomini. Poi dice: perché voi possiate lavarvi i piedi gli uni gli altri. Siete capaci voi di farvi ultimi? E soprattutto, cosa vuol dire lavare i piedi all'altro e farsi missionario in un'ottica, cioè in uno scenario del genere? Dipende che cos'è la vostra missione, dipende qual è la vostra missione, dipende quanto voi siete disposti a togliervi le scarpe e mettervi i sandali. Io vado sempre in Romania, ma non penso che sia quella la mia missione è tutti i giorni. Ho fatto 2 anni con i barboni, ma io non penso che la mia vocazione, la mia chiamata sia essere missionaria così. La mia missione è tutti i giorni nel mio lavoro, nelle mie relazioni. E ciascuno di voi si deve sentire chiamato ad essere missionario, perché non è vero che bisogna per forza scegliere di andare in Guatemala, in Brasile, in Africa. Fatelo, ma poi tornate qua. E la sfida dei giovani di essere missionari nella vostra terra. Poi dice: io vi ho dato l'esempio. Quindi, io sono stata amata, io mi sono fatta lavare i piedi, io adesso devo farmi ultima con gli ultimi e lavare i piedi agli altri, ma non come voglio io, basandomi su quello che è l'esempio che lui mi ha dato. Allora ciascuno di voi deve trovare il suo povero. Ripeto, per me è stato veramente importante, grande, riconoscere come il povero e l'ultimo non fosse per forza il bambino africano che sta morendo di fame, di sete, non per forza il bambino in Romania, in un orfanotrofio che viene malmenato come negli anni 40 qua da noi. Il mio povero, ad oggi, in tutta sincerità ve lo dico, c'è chi mi conosce che lo sa, sono i miei bambini, i genitori dei miei bambini. I genitori di quei bambini che nessuno vorrebbe nella sua famiglia, perché sono bambini che non avranno un futuro come quello degli altri. Quello ad oggi è il mio povero, perché io in quel povero rivedo lui. Lui che viene eliminato da tutti, lui che proprio perché è diverso, no, tu dici delle cose che io non voglio sentire, vai, ma è quello che ti chiedi di spogliarti di quello che tu sei e di farti ultimo con lui. Allora cercate veramente il povero nella vostra vita e fatevi poveri anche voi, perché una cosa bellissima che io ho letto e che ho cercato e sto cercando di sperimentare è che è solo attraverso la povertà io posso davvero liberarmi. Don Oreste diceva: i poveri sono quelli che ci aprono la strada. Perché? Perché ti spogliano di tutto quello che tu sei. E lì veramente tu sei veramente te stesso, perché di fronte a un povero, noi abbiamo i bambini, ma possono essere i barboni, cioè, loro non gli interessa né come sei vestito, né quanti anni hai, né cosa hai preso alla laurea, né quanti soldi hai, non gliene frega niente. Guardano quello che tu hai nel cuore. Allora trovate il vostro povero nella vita e donatevi per questi poveri. E poi dice: sapendo tutte queste cose sarete beati se le metterete in pratica con i fatti. E vi ho riportato quello che Papa Francesco ha scritto per la prima giornata mondiale dei poveri. Cioè, va bene, facciamo tante cose belle per gli altri, ma non diciamole basta, facciamole davvero. Allora, avete trovato il vostro povero? Sporcatevi le mani però. Quando vengono i ragazzi con noi in strada, gli diciamo: è inutile che tu gli dai 2 euro al senza fissa dimora. Fermati e digli: ciao, come ti chiami? Guardate che per un barbone sentirsi salutare e chiedere come si chiama gli hai già risolto metà della sofferenza della serata. Ero lì una sera con qualcuno, con un signore, no? E passano quelli della ronda, che è un'altra associazione, che portano il tè, le cose da mangiare. E si fermano, parlano così, vanno via e dico: ma non ti saluta. Ma va, non sai neanche come mi chiamo. Ma scusa, tu incontri uno, non saluti neanche, non sai neanche come si chiama.
Oppure l'ultima volta mi è capitato questo giovane di 33 anni bulgaro che viene e mi dice: io ho bisogno di te, perché ero ferma al banchetto. E dico: mamma, adesso questo, cosa? No, io non voglio niente, mi ha detto, io voglio solo che tu mi ascolti. Come tu mi ascolti? Questo ha iniziato a piangere, a raccontarmi la sua sofferenza, la sua vita, e mi ha detto: io volevo solo che tu mi ascoltassi, non ti chiedo soldi, non voglio niente. Allora fatelo con un fatto, che è un fatto che però vi compromette. Non è un fatto che vi alleggerisce, va bene, ho fatto così, ti do 5 euro, sono a posto. Ed è così che forse impareremo a essere veramente, in parte, forse, lontanamente, un po' beati. Spogliandosi di tutte quelle che sono le nostre sicurezze. Allora, vi dico solo un'ultima cosa. Che cosa io penso che sia, al di là di quelle che sono le fatiche dell'essere giovane, che cosa penso che sia essere giovane oggi, e spero e voglio essere giovane così io oggi. Giovane è chi vuole sempre sapere di più, chi non si accontenta di quello che sa. Giovane è chi è sempre aperto alla vita, che non è che scappa dal male, che fugge il male, ma che è sempre aperto al bene. Perché ogni volta che c'è una cosa che vi fa soffrire, sappiate che sempre dietro c'è un progetto d'amore da parte del Signore. E io ogni giorno me lo devo ricordare. Giovane è chi non spegne lo spirito. Io non so come ho fatto per parlarvi stasera, come ho tirato fuori tutte queste cose. Però, cioè, quello che dico è quello che io ho sperimentato nella mia vita. Allora, se lo faccio io, vuol dire che ciascuno di voi può avere un po' di spirito dentro di sé. Non spegnetelo. Non accontentarsi. Essere giovani vuol dire non accontentarsi. Ricordandosi che la mia sicurezza non è la sua, ma non accontentatevi di chiedere. Perché anche questa cosa, forse aveva sempre scritto a Papa Francesco, il fatto che tu abbia un desiderio non è che ti deve far sentire in difetto se tu continui a chiederglielo. Tu continua. E quando sarà il momento giusto, lui ti risponde. Mettendo sempre in discussione quelle che sono le vostre sicurezze, però. Ricordandosi che la prudenza umana non è affatto la prudenza dello spirito. Allora io vi lascio un consiglio, che è anche un augurio, oltre a cercare una guida spirituale se non l'avete, tutti i giorni dedicatevi 5 minuti di tempo a leggere il Vangelo del giorno. 5 minuti, io mi alzo veramente 5 minuti prima, lo leggo e faccio una preghiera. Io ho la fortuna di vivere in casa con altre persone, però se siete da soli, fatela, una preghiera ad alta voce, sforzatevi di dire quello che il Vangelo ogni giorno vi suscita. Perché ogni giorno il Vangelo vi dice qualcosa. Io l'ho fatto, cerchiavo, scrivevo, e per tot tempo poi mi sono andata a vedere e ho detto: ma mi sta veramente dicendo questa cosa? Non perché io ho le visioni, ma datevela questa opportunità. Perché se no, un'ora di adorazione al mese, non so quanto possa rispondere alle vostre domande. Adesso lasciamo parlare lui.